In seguito all'evento straordinario accaduto in luogo la via di Damasco, Saulo, che si distingueva per lo zelo con cui perseguitava la Chiesa nascente, fu trasformato in un infaticabile apostolo del Vangelo di Gesù Cristo. Nella vicenda di questo straordinario evangelizzatore appare chiaro che tale trasformazione non è il risultato di una lunga riflessione interiore e nemmeno il frutto di uno sforzo personale. Essa è innanzitutto opera della grazia di Dio che ha agito secondo le sue imperscrutabili vie.
Così il Santo Padre ieri pomeriggio all'omelia dei Vespri per la festa della conversione di San Paolo, a conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Mara Miceli incontra San Paolo. San Paolo è Pierpaolo Cuna.
Ben arrivato. Innanzitutto, come preferisce che mi rivolga a lei? Paolo? Saulo? Apostolo delle genti?
Quale parte della mia vita è più curiosa di indagare?
Mi piacerebbe poter spaziare dalla sua infanzia, le persecuzioni ai cristiani, la sua chiamata, i suoi pellegrinaggi nel mondo, il suo martirio.
Crede che in così poco tempo si possa sviscerare un'esistenza densa come la mia?
Credo che se la vita di un uomo possa cambiare in pochi attimi dopo un'accecante folgorazione, in 30 minuti si possa almeno tentare di conoscerlo, in parte si intende. Inoltre la sua vita non ci è completamente estranea, tutt'altro, la sua missione evangelica, la sua fede incondizionata, le sue lettere sono divenute fondamentali per la nostra cristianità.
Se davvero tanto già conosce, si rivolga a me come un'amica d'infanzia. Sazi la sua vorace intellettuale senza timore, ma che sia la sua voce un sibilo proveniente dalle porte silice. Sfiori la sua curiosità la catena del Tauro. Siano le sue richieste armoniche e flebili, come il tremolo e remoto canto di mia madre nelle antiche porte siriache. Allora le racconterò di come incantano le foci del Cidno e di quanto oniriche paiono le lente imbarcazioni dei pescatori quando a sera si rintanano nel porto dopo aver sfiorato gli estremi confini d'Occidente. Shaul. Mi può chiamare Shaul.
Shaul. Chi era lei in quell'epoca remota? Da quale tribù discendeva?
Se alcun altro si immagina di essere potente secondo la carne, io lo sono più ancora. Circonciso l'ottavo giorno, israelita di razza, della tribù di Beniamino, ebreo nato da ebreo, riguardo la legge, fariseo.
Quando e dove è nato lei?
Sono nato a Tarso, in Cilicia, in un brandello temporale imprecisato e oscuro. La mia nascita si iscrive nella storia. Dopo una morte atroce ed eccellente, rifulge. Dopo una decade di lacrime e rimpianti.
Lei è nato intorno al decimo anno dopo la morte del Signore. Ha da quel momento senso contare e misurare il tempo, secondo lei?
È il tempo che misura l'uomo, e non viceversa. Poi, come sosteneva Sant'Agostino, il tempo non è altro che un'estensione dell'anima. Io aggiungerei che è l'incontro tra l'infinito e il finito. La scansione esistenziale di una piccola apparizione nel mondo, come la sua ad esempio, che si sussegue attraverso gli eventi più o meno significativi che ne cadenzano l'accrescimento. Il tempo assume il suo più alto significato quando decreta il prima o il dopo. Il tempo non è altro che il vuoto che ci separa dal Salvatore. Il tempo è l'incontro tra Dio e l'uomo.
Quindi non più, non soltanto cambiamenti chimici, fisici, materiali e di spazio per la definizione di questo tempo mutevole, bensì incontri, variazioni dell'animo, pulsioni d'amore. Il tempo lo regola il cuore.
È questo che ci ha donato. Nulla è più sublime, nulla è mai stato più grande di un Dio che, scegliendo di vivere nel tempo, si piega verso di noi, discende in un corpo sottomesso a ogni fragilità. Dio entra nel tempo per donarci il suo cuore.
A proposito di cuore, Shaul, di cosa era fatto il suo quando era l'aguzzino eccellente dei cristiani? Dov'era il suo cuore quando approvò l'uccisione dell'apostolo Stefano?
Ero un giudeo osservante. Certo che quella chiesa nascente dovesse essere spazzata via. Non v'erano dubbi in me. Il mio cuore era sereno. Dove si moltiplica il peccato, sovrabbondò la grazia.
Lei mi sta dicendo che con la sua impietà si stava conquistando il regno dei cieli?
Gesù Cristo chiamò me, dissi un giorno a Timoteo, che prima era un bestemmiatore, un persecutore, un tormentatore. Egli ha avuto pietà di me, perché avevo agito senza sapere, per la mancanza della fede.
Mi sta dicendo che non poteva opporsi al suo destino?
Israele fu obbligato ad essere fanatico, come Giuda un traditore. Se Israele soccombeva, anche il patto d'alleanza e la testimonianza del solo vero Dio sarebbero andati perduti. Senza Giuda, Cristo non ci avrebbe redenti.
Quei primi 30 anni senza Dio, un'otre svuotata per poter essere saturata, tutto ciò si compì per accompagnarla sulla via della conversione?
Non la definirei una conversione, ma più un arrivo.
Cosa intende?
Lei conosce la storia di Eugenio Zolli?
No.
Eugenio Zolli fu un rabbino capo di Roma che diventò cristiano e si fece battezzare scegliendo il nome di Eugenio in onore del papa regnante in quel tempo, Pacelli. Naturalmente fu mandato via dalla comunità ebraica ed ebbe situazioni molto difficili perché era un personaggio conosciuto. Capisco la sua totale estraneità ai fatti. In onore del politicamente corretto voi lo avete dimenticato. Ebbene, Eugenio Zolli, intervistato da un giornalista sulla sua conversione, rispose: «Non mi sono convertito, sono arrivato». Così accadde anche a me. Io arrivai, fui conquistato da Cristo. E da allora gli corro dietro perché Lui mi ha conquistato. Non intenda questa parola come una coarta occupazione. La metafora militare con questo verbo non c'entra nulla, bensì una conquista amorosa. Sono stato conquistato da Cristo.
Andiamo per gradi, e a quell'obbligo, a quel fanatismo. Mi riferisco al giorno della lapidazione di Stefano. Mi può raccontare cosa avvenne?
Erano le prime ore del pomeriggio. La giornata era particolarmente velata, ombrata, come se il maturo giorno si vergognasse di svelare le atrocità che si sarebbero consumate. Stefano, con la sua faccia d'angelo, urlava: «Testardi incirconcisi! Voi sempre resistete allo Spirito Santo, come i vostri padri, così anche voi. Qual è quel profeta che i vostri padri non hanno perseguitato? Hanno ucciso quelli che annunciavano la venuta del giusto, di cui voi ora siete stati traditori e assassini. Voi che avete ricevuto la legge per ministero di angeli e non l'avete osservata». Io lo osservavo impietrito. Le sue parole risuonavano come in una eco, come se non fosse il solo a proferirle, ma un popolo intero.
Chi erano? Chi erano gli uomini che lo assalirono e lo lapidarono? Guardie?
No, alcuni liberti, ma non solo. C'erano con loro altri sinagoghi, cirenei, qualche alessandrino di Asia e di Cilicia.
Intende sacerdoti, gli anziani della sinagoga?
Gran parte di loro con i loro proseliti.
Cosa scatenò la loro ira? Cosa li spinse ad usare la violenza?
Stefano era traboccante di Spirito Santo. Parlava con saggezza e senza esitazione. Nessuno di noi riuscì a tenergli testa, ma più che la sua favella il suo sguardo ci infiammava. Era fiero e calmo. Cristalli provenienti dal mare, i suoi occhi lucenti. Come il mare dopo una tempesta, erano quieti, come quelli di un bambino. Un fanciullo appena ridestato, che ci osservava incuriosito, ma pure mesto, addolorato per le nostre sventure. Mentre noi digrignavamo i denti e ci rodevamo il fegato. Erano sferzate quelle parole, frusta imbevuta di sale e d'aceto, che dilaniava le nostre ferite, il nostro senso di colpa. La nostra vergogna.
E Stefano non si oppose al suo martirio? Non tentò di fuggire?
Tutt'altro. Egli aveva già veduto. Egli sapeva di cosa sarebbe perito. Eppure rimase a pregare. «Vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta in piedi alla destra di Dio», sussurrava. Fu allora che gli strapparono le vesti e le gettarono ai miei piedi, e mentre le pietre lo colpivano, lui non gemeva. Pregava soltanto, preoccupandosi della nostra sorte e supplicando la nostra salvezza. Poi il cielo si oscurò e lui si addormentò. Se la sua esecuzione fu insieme rituale e sommaria, in compendio imitò la passione di Cristo.
Non immaginavo il popolo di Israele tanto spietato. Mi domando cosa ne era stata della legge mosaica, dell'accoglienza per lo straniero. Che fine avevano fatto quei tratti di tenerezza e di misericordia che contraddistinguevano questo popolo? L'obbligo di rispettare i prigionieri, l'elemosina del ricco verso il povero, la pietà per le bestie.
L'Oriente semitico era di una durezza inaudita. V'erano i tiranni assiri, vicini terribili che sterminavano città, trucidando persino i bambini. Sapevamo che se avessimo risparmiato gli idolatri, saremmo stati annientati. Eravamo gli eletti fra tutti gli altri popoli. E la fierezza d'un tal privilegio diventa terribile. Il paese dove ci eravamo stabiliti, nonostante le parti fertili, era duro come il clima. Profonde vallate e vette scoscese, 6 mesi d'estate senza pioggia, inverni crudi. I villaggi sui declivi parevano mucchi di pietre. In nessuna parte del mondo la pietra regna così implacabilmente, sa? Quasi fosse un sadico invito alla lapidazione. È sotto un cumulo di pietre che i risparmiati cercano i resti dei loro cari. Nulla è più desolante, soprattutto in autunno, della discesa da Gerusalemme a Gerico. Dune di terra nuda si ripetono come pedine di domino, segnate qua e là da cespugli d'un grigio cupo. Gole rossastre di squarci di rocce come fauci affamate di belve furiose. Lì si assiepava la legge giudaica e l'atrio del tempio si trasformava in mattatoio. C'erano dei leviti che salivano su degli sgabelli per non inzupparsi le gambe nei rivoli di sangue che si diffondevano. Le nostre atrocità, mi creda, erano nulla in confronto ai riti di Moloch che offrivano i loro figli a rogo, ai sacerdoti di Cibele che si mutilavano in pubblico con orribile frenesia, sorridendo persino negli spasmi del dolore. E lei si stupisce del mio rigore, delle mie offensive verso i Nazareni.
Mi rendo conto quanto impossibile sia per me immaginarmi quella dimensione, quanto lontani mi appaiono quegli spiriti di rivolta così esasperati e ciechi. Però posso intuire che tanto coraggio e zelo non potesse che essere premiato, tanto da renderla popolare. Commissario del Sinedrio, da un certo punto. Aveva fatto carriera?
Sì. La mia ostinazione, il mio zelo, come l'ha definito lei, la mia inclemenza, mi avevano ricompensato.
Torniamo ora a quell'incontro. Ripercorriamo i passi di quella giornata di marcia sulla strada di Damasco e parliamo di quell'arrivo, di quella nuova vita, della folgorazione. Da persecutore a veggente, da giudeo a cristiano. Sta qui il fulcro della sua vicenda. È in questa strada la linea del traguardo che attraversò. Allora mi dica, era giorno, era sera, e cosa vide, cosa accadde?
Era mezzogiorno. Una nube di polvere percorreva la strada, fra rocce brillanti come coni di sale, che sibilavano attraverso i loro riflessi. Sa, il deserto a molti parla. Quelle luminescenze tremolanti fischiano antiche melodie. Non è una diceria, ne parlano spesso i cammellieri, ma anche gli asceti. Alcuni di noi canticchiavano canzoni che giuravano di non avere mai ascoltato. Ma il deserto fa sdragionare persino i più lucidi. Camminavamo con rade soste da una settimana. Uomini e bestie soffiavano la stessa insofferenza e spossatezza. Io non udivo né musica né palpitazioni. Udivo solo la mia ira cieca per quella chiesa di Damasco, con il suo manipolo insolente e scandaloso. Solo quello era il mio pensiero assillante. Improvvisamente una luce folgorante mi colpì, come se io e il mio cavallo avessimo cozzato contro un'invisibile cinta muraria. Caddi solo io, però. Il mio cavallo mi parve immune all'ostacolo. Di fatto mi ritrovai rovesciato al suolo, con la faccia affondata nella polvere che mi aveva riempito la bocca. Una voce cominciò allora a dilaniarmi le orecchie. Era simile a un tuono, ma anche a un canto, come quello del deserto, che scuote chi l'attraversa. Ma non era solo voce di sogno e di agonia, ma piuttosto della natura tutta, come anche il coro del mondo, mi parse. Una moltitudine trionfante che all'unisono sospirava il mio nome.
Solo luce o qualcuno le sbarrò il cammino? Solo suoni o qualcos'altro la fecero precipitare?
Inizialmente non ebbi la forza di staccare il volto dalla terra e nulla vedevo. Ma poi mi feci coraggio, poiché la voce seguitava ad agitare tutti i prodigi possibili ed altri dei quali nessun uomo era mai stato testimone. Allora alzai il capo e vidi un uomo avvolto in un fuoco di gloria. Lo stesso credo che videro Ezechiele e Daniele. «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» mi disse. «Io non vi conosco», risposi. «Io sono Gesù il Nazareno che perseguiti. Levati, entra in città e ti verrà detto ciò che devi fare».
Era spaventato.
Ero atterrito. Eppure una profonda mitezza subissava il mio animo, come nei sogni, quando ci si ritrova in una casa avulsa da qualsiasi riferimento domestico, eppure profondamente familiare. Era mio padre. Era mia madre. Erano i miei compagni di gioco. Erano le mie guide spirituali, era il sole nel cielo. Il giaciglio rassicurante dove mi ristoravo era la tepidezza delle prime giornate primaverili. Il nettare inebriante dell'uva era la gioia del primo vagito di un bambino. Era il Signore.
Quanto durò quella folgorazione? Per quanto tempo giacque in terra?
Mi parve un momento, eppure un'eternità. Ma in quell'attimo, in quel battito d'ali, era diventato tutto semplice, persino il pentimento.
Le cronache riferiscono che rimase cieco 3 giorni, senza mangiare né bere. Quali pensieri, quali timori prevalsero?
Dicevo prima che tutto divenne semplice. Conoscevo ormai la gioia del sapere e quella dell'amore. Ma ero anche confuso. Come potevo svalutare la legge? Come potevo ripudiarla? La legge veniva da Dio. Non la cecità, né la fame, né le labbra spaccate dalla sete mi facevano gemere. Ma questo orribile dilemma. La sete, la fame, la pece che avvolgeva i miei occhi smisero di preoccuparmi. E una voce che udii distrattamente mesi prima e che giò nella mia mente. Non si mette vino nuovo in otri vecchi. E l'evidenza dell'essenziale mi fece addormentare.
Gli Atti degli Apostoli raccontano che dopo la visita del discepolo Anania, lei riacquistò la vista. Cominciò a professare a Damasco finché non fu costretto a fuggire. Si narra inoltre che andò nel deserto, dove rimase per 3 anni. Nella sua lettera ai Galati lei spende solo 3 parole, però: me ne andai in Arabia e nulla di più. Può raccontarci in quale parte di quel territorio sconfinato si raccolse in solitudine e che cosa fece?
Come Mosè salì le pendici del Sinai per meditare sull'antica e la nuova alleanza. Il deserto era come mare e non poteva fermarmi a lungo. Io ero fatto per la gente, per gli scalpellini, per le corti armate, per i commercianti. Andai così a Petra e da lì raggiunsi i montanari dell'Aura.
È stato detto di lei che l'avvenire non vedrà più altro Paolo. Tutti gli uomini meravigliosi che saranno appariranno in confronto suo copie incomplete d'un esempio troppo grande. Cosa ne pensa?
È la grazia che ha creato in me un temperamento, che ha piegato in me le tendenze di cui Dio, nel predestinarmi, mi aveva ornato. I miei difetti hanno servito la volontà del Signore, la mia incostanza, la vivacità del mio carattere, che mi ha reso sprezzante del pericolo, serviva a Dio. Potevo diventare schiavo degli appetiti della carne. Con l'ardore delle mie convinzioni potevo perpetuare il mio destino di fanatico. La finezza della mia dialettica poteva trasformarmi in un sofista. Ma Dio operò in me un'intelligenza acuta e precisa, capace di penetrare nei cuori, soprattutto nel mio. Sapevo che in me non v'era nulla di buono, poiché il bene che volevo non era opera mia. Ma il male, invece, che non desideravo, lo facevo.
Saul non è mai stato turbato dalla sua predestinazione. Non si è mai pentito del suo destino travagliato.
Dai giudei in 5 volte ho ricevuto 40 colpi di flagello, meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta lapidato, 3 volte ho fatto naufragio. Ho passato una notte ed un giorno in balia del mare. Ho incontrato pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli da parte della gente della mia razza, pericoli da parte dei gentili, pericoli nelle città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli in mezzo ai falsi fratelli. Fui in pena, ebbi stanchezza, vegliai sovente, ebbi fame, ebbi sete. Fui nel freddo e nella nudità, e senza parlare delle cose esteriori. L'agitazione per me quotidiana è il pensiero di tutte le chiese.
Allora perché perdurare?
L'argilla non può domandare al vasaio che tipo di recipiente diverrà. In confronto della gloria promessa, nemmeno la più atroce delle sofferenze intimorisce.
Qual è la metafisica di noi contemporanei, a suo avviso?
Il fatalismo, che lascia l'animo indifferente a ciò che sarà il suo avvenire. Il vostro concetto di massa. Atomi impazziti che si uniscono tra loro senza sapere dove vanno e cosa vogliono. Il vero cristianesimo è sociale, ma è anche soprattutto umiltà e carità, poiché quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho carità, non sono che un bronzo che risuona o un cembalo squillante. E quando avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza ed avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti, se non ho carità, non sono nulla. E quando anche distribuissi tutto il mio nutrire per i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, se non ho la carità, nulla mi giova.
Cos'era la Chiesa ai suoi tempi?
La Chiesa ai miei tempi era una piccola setta ardente seminata attorno a qualche sinagoga.
Ha idea di cosa sia diventata la Chiesa oggi, soprattutto grazie a lei e ai suoi insegnamenti?
No, davvero, ma l'immagino, anzi la sento, come una perfetta società spirituale che, superati oltre 20 secoli, non è mutata nei principi e nel suo scopo.
Sente bene. Cosa annuncerebbe oggi Saul alla gente che incontrasse lungo il suo cammino?
Le stesse cose che proferivo durante le mie peregrinazioni. Svegliati tu che dormi, levati di mezzo ai morti e il Cristo risplenderà su di te, poiché in ipso vivimus, movemur et sumus, in Lui stesso, nella virtù, noi abbiamo l'essere, il movimento, la vita divina.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Mara Miceli ha incontrato San Paolo. San Paolo era Pierpaolo Cuna.